Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti a salpare con un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio. Si salpa come sempre dalle spiagge di astradio.com e di Radio RCS. Non preoccupatevi, non siamo sotto l'ombrellone, siamo in casa, ma questa è una caratteristica che contraddistingue Radio Pirata, la radio nella radio, da sempre, perché è un programma che viene appunto realizzato nei nostri home studio e trasmesso appunto da queste due emittenti. Praticamente noi la radio, la sede della radio, mai l'abbiamo vista, ci conosciamo, ma fisicamente ognuno resta a casa sua. Quindi iniziamo questo nuovo appuntamento dedicato come sempre con me, con Gabriele, nella prima parte alla radio. Questa volta torniamo ancora a parlare e a occuparci di grandi broadcasters, quelli internazionali, quelli grossi grossi, e oggi lo facciamo con la storia di All India Radio. Poi ci occupiamo anche delle dediche, visto che abbiamo lanciato da poche settimane ormai questa iniziativa, ripeto, semplice e così molto spensierata, per mandarci un po' di messaggi, per sentire canzoni che di solito non sentiamo, ma questa volta, grazie ad un episodio di cronaca di molti anni fa, parliamo della radio e delle dediche, soprattutto quando la radio ha utilizzato le dediche come messaggi in codice per la malavita. Ecco, purtroppo succede ed è successo anche questo. Ci occupiamo sempre di radio con un tema molto importante in questo periodo. Mi raccomando, state a casa. Si parla seriamente del coronavirus, ma ancora più seriamente di una persona che è stata licenziata da una radio, perché in radio non si scherza affatto sul coronavirus. Tra poco ce ne occuperemo con tutti i particolari. E sempre per quanto riguarda questo periodo dello stiamo in casa, nasce una nuova realtà tra web radio e podcast, appunto per tenerci vicini ma lontani, attraverso appunto gli strumenti audio, la radio, il web e i podcast in generale. E faremo anche una capatina al di fuori dei nostri soliti argomenti, anche se in qualche modo comunque si parla di nuovi linguaggi artistici che scivolano tra audio e video. C'è una novità in vista per gli appassionati di musica elettronica, e ne parleremo proprio in conclusione di questa prima parte. A seguire ci sarà Ellie the Worst con il suo Bastian Contrario, dalla Cambusa troveremo sempre Luca con Topos in Fabula, e nel cameo di Anna ascolteremo questa volta la musica di Georges Bizet. Allora, iniziamo proprio con le dediche e con le richieste, in realtà con una, quella che ci arriva dal nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta, che appena sentito questa novità delle dediche ci ha portato velocemente anche il suo contributo. Tra l'altro lo ringrazio perché mi ha fatto conoscere una cosa che mai avrei immaginato, cioè Claudio Baglioni che canta in maltese. Adesso c'è da ridere perché il titolo in maltese, io provo a leggerlo ma sarà un disastro. Adrian mi ha detto semplicemente la pronuncia e come lo leggi, ma io ci provo. La har bidvi fived il gazel. Ecco, spero che la mia pronuncia, so benissimo che la mia pronuncia fa schifo in maltese, ma spero di non aver pronunciato sbagliando delle parolacce. Comunque sia, è una storica canzone maltese che è tradotta, sarebbe un po' come l'ultimo agricoltore della Valle del Miele, e per questo ringrazio Adrian appunto che ci ha portato questa traduzione. È in origine di una band maltese, New Cori, ed è stata scritta da Paul Abela con le parole di Alfred Sant. Originariamente appunto era stato inciso per questo gruppo storico di Malta, praticamente una canzone famosissima, e Claudio Baglioni appunto aveva deciso tempo addietro di ricantarla in italiano. Tra l'altro interessante sapere anche che gli stessi autori furono molto felici nell'apprendere che il brano inciso appunto da loro fosse stato ricantato appunto da uno dei più grandi cantanti italiani di tutti i tempi. Quindi per Adrian Mikalev da Malta, alta, la richiesta è tutta sua, lo dedica a noi tutti di Radio Pirata, la radio nella radio. Proprio in apertura ci sentiamo questo particolarissimo motivo di Claudio Baglioni. Davvero curiosa questa interpretazione in maltese di Claudio Baglioni, grazie ad Adrian Mikalef da Malta che richiedeva appunto questa canzone e che ce la dedicava con tutto il cuore. Grazie a te carissimo che come sempre ogni settimana ci mandi messaggi, ci fai sentire che ci sei, ci racconti un po' della tua Malta sia dal punto di vista radiofonico e non, e condivide con noi un sacco di informazioni che riguardano la radio. Abbiamo così scherzosamente iniziato questa piccola rubrica delle dediche, delle richieste che ritroveremo sicuramente anche la prossima settimana, e questo mi permette anche di toccare un argomento parecchio delicato che riguarda la radio e le dediche, ma non quelle che teoricamente chiunque può pensare, perché chi ha seguito, chi ha vissuto un po' la radio, soprattutto negli anni 80, ma anche prima, era un classico per le radio locali avere il programma di dediche e di richieste. Tra l'altro era anche sempre uno dei programmi più seguiti, perché permetteva alle persone di richiedere le canzoni nei tempi dove non c'era YouTube, Spotify e queste cose qui, ma soprattutto di comunicare magari con la fidanzata, il fidanzato, gli amici, mandare dei messaggi tipo ci troviamo al pub, ci vediamo domani, studia, eccetera eccetera. Ma la radio purtroppo non è solo rose e fiori, nel senso che una notizia di cronaca del lontano 2 giugno 2007, pubblicata al tempo ma ancora rintracciabile sul Corriere.it, c'è appunto questo articolo di Fulvio Buffi, articolo che potete ritrovare se volete e se vi interessano i particolari di cronaca, ma per quanto ci riguarda ne prendiamo solo qualche stralcio riguardo la radio. Ebbene, in questo caso si parla di messaggi della malavita. La notizia arrivava da Napoli, dove era stata sequestrata un'emittente della Cosca dei Birra, con un'operazione che ha visto 54 arresti. La radio privata del boss, le dediche in codice, un'emittente radiofonica nelle mani della camorra. Un'emittente piccola eppure abusiva, ma sufficientemente potente per essere captata nelle celle del carcere di Poggioreale e in quelle di Secondigliano. Perché al clan l'etere serviva proprio per questo, cioè far arrivare dei messaggi cifrati con delle dediche e delle informazioni agli affiliati reclusi. Il mezzo scelto era Radio Nuova Ercolana, un'emittente che aveva sede in un locale adiacente alla casa di uno del clan, che è stata messa anche sotto sequestro e che già in passato era stata più volte chiusa perché trasmetteva violando le leggi sulle concessioni delle frequenze e senza le autorizzazioni ministeriali. Ma questo non era sicuramente un problema per un clan di camorra. Procurarsi un trasmettitore e impiantare un ripetitore è stata questione da niente per gente abituata a trafficare con droga e a maneggiare milioni. Per il resto non è che servisse poi chissà quale palinsesto, bastava appunto un DJ al microfono, qualcuno a prendere le telefonate e via, tutta la giornata a passare musica a richiesta con relative dediche. Gli ascoltatori normali dovevano pagare 10 euro per poter sentire in diretta la loro dedica e la loro canzone, tra l'altro un modo questo per finanziare la radio che il clan si era inventato per non rimetterci nemmeno le spese di gestione. Per tutti però c'erano dediche ogni giorno, comprese quelle con messaggi non così poi tanto chiari a tutti e canzoni che potevano avere significati particolari, soprattutto se legati a certi messaggi. Ci sono state appunto delle investigazioni su questa radio, ancora ai tempi, si parla del 2007, dove appunto cercavano di ricostruire il significato di alcuni messaggi e di alcune canzoni. Comunque ripeto, se volete ritrovare l'articolo non è una cosa difficile, basta collegarsi appunto sul sito del Corriere.it, l'articolo ha la firma di Fulvio Buffi e lì ci sono tutti i particolari, diciamo, di cronaca che noi, non per pigrizia, ma cerchiamo di non raccontare, perché insomma non fanno parte della storia della radio, ma mi sono semplicemente fermato su questo argomento, soffermato almeno su questa notizia, appunto perché purtroppo la radio non sempre regala buone emozioni. Mettiamo una canzone dei Glass Tiger, torniamo negli anni 80, lo facciamo con Don't Forget Me, e tra poco invece parleremo ancora in modo abbastanza negativo della radio, non tanto per causa della radio, ma per causa di uno che lavorava, perché è stato licenziato, in una radio e ha preso un po' troppo alla leggera l'argomento coronavirus. We'll be right back. E ritorniamo in Radio Pirata, alla radio nella radio, ad occuparci di radio dopo la musica che ci ha riproiettato negli anni Ottanta. Sono stato forse un po' troppo buono prima dicendo che questa persona ha preso alla leggera un argomento molto serio. Beh, insomma, più che prenderlo alla leggera, ha veramente fatto un disastro. Notizia che riguarda uno speaker alla radio che trattava il coronavirus a modo suo. Ma in modo abbastanza pesante. Lui diceva che il coronavirus non esiste ed è una forma di pensiero, e la trasmissione è stata ovviamente subito sospesa. L'articolo ufficiale è stato pubblicato sulla stampa.it, un articolo firmato da Chiara Viglietti. Il 19 marzo del 2020 usciva questa notizia, e si parla appunto di questo personaggio, di questo figuro che trasmetteva in questa radio. Dico trasmetteva perché appunto è stato licenziato. Fossero solo pensieri corti, si legge nell'articolo, invece al di là della loro goffaggine suonavano pure oltraggiosi e inaccettabili e osceni alla luce della conta surreale dei morti tra noi e dei contagi. Eppure lui, Gerardo Logrippo, speaker defenestrato da Radio Carrù International nel Cuneese, è riuscito nella non facile impresa di inanellare una serie di cavolate in un'unica diretta, il peggio del peggio del libero pensiero. Terrapiattista, ovviamente convinto che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto, in radio è riuscito a dire l'impensabile, e cioè che il coronavirus non esiste. Per lui è una forma di pensiero generato da ciò che gli uomini hanno in testa. Questo è un virgolettato, e non sono io certo a dire questa cosa, ma questo speaker che è stato appunto licenziato. E dentro ci ha pure messo il grande inganno e la manipolazione della coscienza dei soliti governanti. Pare che Logrippo, in arte Mr. G, ne vada abbastanza fiero dei suoi pensieri, visto che ha ribadito più o meno le stesse cose anche sul fronte dei social network, e anche in una intervista che è durata pochissimo con Giuseppe Cruciani della Zanzara di Radio 24. È stato intervistato, si fa per dire, perché dopo poche parole si è meritato anche il famoso vaffa di Cruciani, con Mr. G a tagliare il collegamento. La sua radio di Carrù nel frattempo ha subito reagito, sospendendo appunto la sua trasmissione in tronco e prendendo ovviamente le distanze dalle sue parole. La crociata di Logrippo continua sui social. Per fortuna la sua scalata alla verità è durata davvero poco, almeno in radio. Si spera che anche fuori non abbia questo gran futuro, perché se c'è una cosa che questo tempo di crisi pestilenziale ci sta insegnando è che bisogna tornare alla competenza, bisogna parlarne solo se si sanno le cose, ed è meglio che lo facciano i medici, i virologi, gli esperti. Per tutti gli altri, tuttologi, dietrologi ad ogni costo e professionisti del pensiero usa e getta, c'è, speriamo, il silenziatore. Questi erano alcuni stralci da questo articolo pubblicato sulla stampa.it nella giornata del 19 marzo 2020. Altra pausa musicale a questo punto, torniamo ancora negli anni Ottanta, e tra poco invece parleremo finalmente di cose positive in radio, anche se sono ancora collegate al coronavirus, ma iniziative ben più interessanti e da premiare, ma soprattutto da sottolineare.
Imagination could make a man of you.
Torniamo su Radio Pirata, la radio nella radio, ad occuparci di radio, come dicevo questa volta finalmente con una buona notizia, perché nasce Radio Somma Libera per restare uniti anche a distanza con questa nuova radio tra il web e i podcast. Una notizia apparsa su ticinonotizie.it dove hanno dato appunto la bella news dell'inizio delle trasmissioni di questa web radio pensata per fare comunità al tempo del coronavirus. 2 ore al giorno di musica con le storie di Michela Prando e Andrea Parodi. Somma Lombardo è il paese che appunto ospita questo nuovo progetto. Siamo in provincia di Varese, progetto che serve ad abbattere i muri delle case al tempo del coronavirus e tornare a stare un po' più insieme. Questo è l'obiettivo di Radio Somma Libera, progetto che, come dicevo, è a metà tra la web radio e il podcast, voluto anche dall'amministrazione comunale, che lunedì 6 aprile ha iniziato ufficialmente le trasmissioni su internet. Conducono Michela Prando, che è un'attrice, ricercatrice, autrice, e Andrea Parodi, cantautore e conduttore radiofonico, nonché direttore artistico di vari festival musicali. C'è anche il supporto tecnico di The Shelter Recording, che è uno studio di Matteo Tovaglieri. Vogliamo creare e sostenere il tessuto sociale della città facendo rete tra le numerose realtà presenti sul territorio, pur ricordandoci che possiamo restare uniti anche a distanza e possiamo sentirci parte tutti di un'unica comunità. Così ha dichiarato l'assessore alla cultura e partecipazione Raffaella Norcini mentre presentavano l'iniziativa. È un modo per sentirci tutti vicini in questo momento particolare che stiamo vivendo, così spiega Michela Prando. Ci rivolgiamo in particolare a chi è a casa da sole e può ascoltare con i propri concittadini le storie del paese e raccontare e sentire raccontare di sé e della città. 2 sono gli appuntamenti giornalieri che terranno compagnia a tutti i cittadini e non solo, alle 11 e alle 21, con interviste, racconti, curiosità e aneddoti su Somma Lombardo, capoluogo e frazioni, con un respiro musicale invece sul mondo. Protagonisti indiscussi del programma saranno i sommesi e le associazioni. Tra le rubriche fisse ci saranno cultura e spettacolo, Somma con gusto, le favole della sera lette dai genitori e tante interviste alle numerose realtà cittadine. Per ascoltare le trasmissioni basta seguire i link sulla pagina Facebook e sul sito comunale di Somma Lombardo, oppure attraverso Spreaker cercando appunto Radio Somma Libera. Ancora musica da queste parti, ovvero dalle parti di Radio Pirata, la radio nella radio. Ci sentiamo Polar Castle, Don't Waste My Time. We'll be right back. Come anticipato in apertura del nostro appuntamento, torniamo anche ad occuparci dei grandi broadcaster internazionali. Questa volta vi parlo di All India Radio, che è l'emittente radiofonica pubblica nazionale dell'India. È stata fondata nel 1936 ed è la più grande rete radio del mondo e una delle più grandi organizzazioni di radiodiffusione del mondo in termini di numero di lingue trasmesse e diversità socio-economica e culturale che riesce a servire. È un gigantesco servizio radiofonico che comprende 420 stazioni che sono dislocate in tutto il paese. Raggiungono quasi il 92% dell'area del paese e il 99,19% della popolazione totale. Si avvale di una programmazione in 23 lingue e 179 dialetti. Pensate un po' che mole di lavoro c'è dietro a questa organizzazione radiofonica. Le primissime trasmissioni risalgono al giugno del 1923, secondo un accordo del 23 luglio del 27. La società privata indiana Broadcasting Company fu autorizzata a gestire due stazioni radio, la stazione di Bombay che iniziò il 23 luglio del 27 e la stazione di Calcutta che iniziò invece il 26 agosto del 27. La compagnia andò in liquidazione il 1 marzo del 1930, il governo rilevò le strutture di radiodiffusione e iniziò l'Indian State Broadcasting Service, l'SBS, il 1 aprile del 1930 su base sperimentale per due anni e stabilmente nel maggio del 32 divenne poi All India Radio l'8 giugno del 1936. Il 1 ottobre del 39 il servizio iniziò con una trasmissione che voleva contrastare la propaganda radiofonica della Germania diretta in Afghanistan, Persia e nazioni arabe. Il 39 vide anche l'apertura della stazione di Dhaka nell'India orientale, nell'attuale Bangladesh. Questa stazione radio era molto apprezzata anche dai primi intellettuali bengalesi. Quando l'India divenne indipendente nel 40 la rete All India Radio aveva soltanto 6 stazioni. All India Radio ha chiuso le trasmissioni e questa è una notizia di attualità verso l'estero almeno fino al 31 marzo ed è una cosa davvero singolare, ha rivoluzionato veramente la sua rete interna in seguito al lockdown per il Covid-19 ed è stata la prima volta che hanno attuato misure del genere. Ne ha parlato Andrea Borgnino nel programma Interferenze a Radio Rai 3, che trovate facilmente anche in podcast, dando notizia appunto dell'unificazione di tutte le radio appartenenti al circuito All India Radio, tutte indipendenti di solito tra di loro, che svolgono servizi diversi nelle varie aree, e in queste occasioni si sono unite tutte quante per trasmettere bollettini informativi sul Covid-19. A questo punto l'immancabile musica che diciamo fa un po' la sipario tra una segnalazione e l'altra, ci sentiamo Dave Austin, Turn to Gold, e tra pochissimo invece ci occuperemo di musica, di audio, di video, di cose elettroniche veramente singolari. My back, watch me die. in conclusione di questa prima parte di Radio Pirata, la radio nella radio dedicata alla radio, facciamo un po' la radio, no? Di quelli che ogni tanto trasmettono anche informazioni che un po' esulano dalla radio, ma che si occupano in questo caso di arte. Siamo anche un po' locali, se vogliamo, guardando un po' il lato di provenienza della nostra trasmissione, che bene o male insomma è basata qui nel Veneto, per una notizia molto interessante che riguarda l'uscita il 24 aprile prossimo su YouTube, sulla piattaforma Radial by the Orchard, il nuovo video Bucefalo, che è appartenente al già pubblicato Viscera, ultimo lavoro del producer veronese Kevin Follett. Un particolarissimo video thriller sintetico diretto da The Sick Oscillator Boy sulle musiche di Kevin Follett. È una ricerca tra Google Art e i dettagli non lasciati da un killer che a Tokyo ha pugnalato 4 persone, ma qualcosa compare nella Street View di Google. Io ho visto un po' in anteprima questo filmato, brevissimo ma molto intenso, e devo dire che è qualcosa di pazzesco. Bucefalo è crimine, è un documentario con dilatazioni 3D della vita reale ricostruita in un laboratorio di marchingegni elettronici che conciliano i suoni e le immagini. Il videoclip è stato realizzato registrando lo schermo del PC mentre si muove in Street View. È un particolarissimo mix di immagini reali e di repertorio unite a protagonisti bidimensionali resi 3D grazie alle sapienti mani di Lem Lowry e, ultimo ma non per importanza, lo starring di Vittorio e Teenage Time Agency. Kevin Follett è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea che si è fatto notare parecchio per la ricerca, per l'innovazione e la sperimentazione. È un artista dalle molteplici identità che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto. Veramente ha fatto di tutto nella sua carriera musicale e artistica. Tra l'altro dal 2010 è anche socio fondatore della Drummond Record, che è un'etichetta discografica di musica elettronica che ha attivo numerose produzioni e un roster di oltre 25 artisti tra nazionali e internazionali. Noi in sottofondo abbiamo messo quello che è, diciamo, la parte audio di questo video, che ricordo uscirà il 24 aprile 2020 su YouTube sulla piattaforma Radial by the Orchard. Quindi buona visione, buon divertimento, perché il video in questione è veramente fantascientifico. Ve lo consiglio con tutto il cuore. Adesso, visto che così siamo entrati un po' in atmosfera elettronica, ma la nostra playlist oggi era particolarmente anni 80, insomma torniamo indietro di un sacco di tempo per risentirci i Kraftwerk, Trans Europe Express, e tutto questo per farci un viaggio che tra non molto ci porterà a sentire Bastian Contrario con Ellie the Worst, Luca, Topos in Fabula e il cameo di Anna. We'll be right back.
Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Bastian Contrario.
Salute a voi pirati di terra e ciurma di bordo. Rinnovo la mia gioia per essere tornata a bordo, qui con voi su Radio Pirata, la radio nella radio. Sempre Bastian e sempre più contrario. Vi avevo anticipato la mia intenzione di fare una breve serie di puntate relative all'infanzia, l'età più delicata, più importante e preziosa dell'essere umano. Riflettevo proprio oggi sulla specificità che la natura, nella sua intrinseca saggezza, ci offre, facendo sì che gli adulti di ciascuna specie si occupino dei propri cuccioli sino all'età in cui questi non siano pronti ad essere autosufficienti. Ci sarà dunque un perché l'animale umano non è in grado di cavarsela per volontà o per attaccamento genitoriale o per limitazioni social, burocratico, culturale, sindacale, economiche, fino a un'età che definirei ragguardevole. È un paradosso. Da una parte non vengono protetti e tutelati i bambini davvero piccoli e dall'altra viene impedita in tutti i modi un'emancipazione verso un mondo adulto e indipendente, con una serie di tutori sociali che costringono a ridurre in maniera deprimente ogni spontanea intraprendenza, ogni rischio collaterale a una presa di coscienza del sé e della responsabilità delle proprie azioni e scelte, salvo poi gridare all'immaturità e alla passività di generazioni che avrebbero invece il fuoco dentro, ma rassegnate all'autocombustione. Comunque, per quanto significativo e importante sia anche questo aspetto, non è l'argomento di cui ho intenzione di occuparmi in questa puntata. Il mio fuoco interiore divampa verso tutta quella fetta di persone, le quali, per titolo familiare, legale o legislativo, dovrebbero avere come scopo primario e indiscutibile la tutela, orrendo e vacuo termine che sostituisce la parola felicità in tutte le sue sfumature, di nuovi germogli di questa umanità. L'ho già detto che mi fa veramente torcere le budella la consueta frase «I giovani sono il nostro futuro». Che l'abbia detto o no, lo ribadisco, la trovo raccapricciante. Gli è stato tolto tutto sotto i piedi, compreso lo scopo verso il quale indirizzare le proprie vite, e gli carichiamo sulle spalle pure l'onere di risolvere il nostro presente, costruendo un futuro migliore per noi? Ma siamo impazziti? Ma quale dose di egoismo e prevaricazione ci abita? Comunque, torniamo ai bambini. I bambini dovrebbero essere per tutti noi, per la collettività intera, per la politica di ciascun paese, la priorità assoluta. Dovrebbe essere la normalità avere ogni attenzione a far sì che siano sereni, felici e si sentano al sicuro. Dovrebbe essere come minimo alla berlina ogni comportamento che non vada in questa direzione. Nessun essere vivente dovrebbe essere sottoposto a qualsivoglia sopruso, soprattutto se in condizione di dipendenza, di vulnerabilità, di impossibilità a reagire o a far valere la propria volontà o diritto. Quante volte invece succede che, dando per scontate assunte le cure genitoriali di base, che non sono solo nutrire o coprire i propri figli, i bambini si trovino in situazioni di difficoltà e di sofferenze per le quali non hanno possibilità di reclamare o chiedere aiuto, o si trovino ad assistere a scene reali o virtuali che la loro emotività e la loro capacità di comprendere o di schermarsi non sono in grado di fronteggiare o ridimensionare. I bambini non hanno alcuna autonomia decisionale e, in caso di genitori poco attenti o crudeli, non hanno altra scelta che subirne le decisioni senza alternativa. E non sto portando la mia attenzione su situazioni davvero limite come la pedofilia, parola che mi fa rabbrividire nel solo pronunciarla. Sto parlando di quotidiana e semplice difficoltà nel far armonizzare odiose banalità contemporanee, come ad esempio le tensioni di coppia o eventuali separazioni, ma anche semplicemente della difficoltà e delle pressioni che il contesto sociale attuale lascia gravare sulle spalle dei nuovi genitori. La vostra obiezione risuona nell'aria: ma nessun genitore è perfetto e nessuna vita priva di difficoltà e di cadute. E io non posso che accogliere e confermare questa obiezione, ma aggiungerei qualcosa. Lo so che vado sempre a scavare nel passato, ma mai prima di adesso sono esistite le famiglie mononucleari e tantomeno monogenitoriali. Le famiglie erano sempre numerose, corredate di zii, nonni e cugini, che se non vivevano proprio sotto lo stesso tetto, erano in reale prossimità e conoscevano e condividevano le vicissitudini familiari, alle quali partecipavano in modo naturale e diretto, e nessun genitore diventava tale senza aver vissuto da vicino la genitorialità di qualche altro familiare o senza avere vicino qualcuno più esperto che metteva a disposizione appunto la propria esperienza. I valori educativi erano condivisi all'interno della comunità, fosse per precetti religiosi che per semplice fatto culturale, e la condivisione, anche quando non era espressa verbalmente o esercitata in modo mirato, in qualche modo rendeva univoco e chiaro un certo codice comportamentale, forse non particolarmente raffinato, ma che faceva da ammortizzatore e da contenitore delle varie esperienze. La molteplicità delle relazioni vicine permetteva di avere, senza troppe difficoltà, una varietà di figure con cui confrontarsi o misurarsi, che copriva l'intera gamma dei bisogni emotivi. Poteva essere quella di un fratello tuo pari, l'autorevolezza di un padre, la comprensione di una giovane zia, la complicità di un cugino, l'accoglienza di una nonna, la saggezza di un nonno, ma tutto convergeva verso uno stesso modello collettivo e in qualche modo solido e rassicurante, per quanto non particolarmente sensibile o attento dal punto di vista psicologico, o almeno così mi si racconta e un po' ricordo. Inoltre non c'era l'ingerenza di modelli artefatti, molteplici e falsi quanto la realtà che rappresentano, che la televisione e i suoi surrogati portano in casa senza filtri, creando ispirazioni e aspettative al di fuori di ogni concreta logica di vita. Ora, dentro le mura domestiche, ciascuno crea un proprio sistema di valori, se così lo si può chiamare, e in più è compresso da tutti gli oneri che questo nuovo modello sociale gli grava addosso. Iniziamo anche solo dalle spese obbligatorie, cui avevo già accennato nella puntata precedente, come ad esempio i famosi seggiolini da mettere in auto, che talvolta comportano il cambio auto. Nel mio stesso caso tutti e tre i seggiolini delle nipotine sui sedili posteriori proprio non ci stavano. Dai sacrosanti doveri scolastici, sia in senso economico che educativo, cui non tutti i genitori sono in grado di far fronte, specie in un periodo come questo nel quale la scuola si è informatizzata in modo estemporaneo, senza che tutti i genitori fossero preparati a questa svolta. Proseguiamo con l'obbligo morale delle attività extrascolastiche, le feste comandate con rispettivi doni programmati a seconda della ricorrenza e magari aggiungiamo delle precarietà lavorative o delle relazioni di coppia poco stabili. In tutto ciò, dove e come possono trovare una nicchia in cui rigenerarsi certi figli? Molti figli. E di che età sono? Vanno a scuola? Al nido? Chi passa con loro la maggior parte della giornata? E sto sempre parlando di situazioni normali. Ma poniamo caso ci sia in ballo una separazione, ci siano in ballo delle difficoltà di salute di uno dei componenti della famiglia, magari anche di ordine psicologico, o semplicemente che ci sia scarsa empatia per carattere, o semplice e ormai scontata inesperienza nel prendersi cura di un bambino. Dunque, le cose sono cambiate dal passato, ma abbiamo anche nuovi strumenti. Ad esempio, non esiste quasi più l'analfabetismo, anche se la scuola invece di migliorare è peggiorata in molti aspetti. E abbiamo un significativo numero di sociologi, psicologi e filosofi che possono aprirci gli occhi. Abbiamo internet che ci può fornire un sacco di materiale di ogni genere su questi temi, compresi dei video di meravigliose e illuminanti conferenze. Ma servono due componenti tutt'altro che di poco conto per usufruire di questi strumenti: l'umiltà di mettersi in discussione e cercare di migliorarsi e la volontà di fare questo sforzo. Purtroppo si dice che generalmente sia chi ha meno bisogno che si interessa a cercare supporto psicologico o di simile natura. Ed è per questo che mi fa veramente arrabbiare pensare che abbiamo dei legislatori che teorizzano e ipotizzano su tutte le nostre vite e sulle sorti dei bambini senza avere, almeno quante sono le mie informazioni, dei professionisti dell'infanzia con i quali consultarsi prima di promulgare delle leggi. Ad esempio, in un'epoca in cui ti si impedisce qualsiasi margine di errore e tutto deve essere in sicurezza, prendi anche solo le automobili e tutti i loro sensori, in un'epoca in cui ogni cosa è regolamentata da qualche norma, come è possibile che non ci sia una norma che impone a ogni coppia in dolce attesa di partecipare a qualche corso che spieghi le fasi e i bisogni dei bambini durante la crescita, che possa magari essere un accompagnamento alla crescita con un pacchetto annuale di aggiornamenti in base all'età dei figli? E non sarebbe anche una delle varie opportunità di occupazione per molti laureati? Certo, avere figli è una cosa naturale e non avrebbe dovuto diventare nemmeno un'idea questa opzione. Ma noi non viviamo mica più in un mondo naturale, anzi, tutt'altro. Ci si preoccupa di come trasportare merci, di garantire la qualità dei servizi telefonici, di vendere acqua dicendo che è diuretica e sigarette con su scritto «nuoce gravemente alla salute». E non ci si preoccupa di dare una sorta di manuale minimo ai nuovi genitori. E sia chiaro, io ce l'ho messa tutta, ma non mi ritengo una madre perfetta. Meglio come nonna, certamente più sensibile e attenta, ma di gran lunga perfettibile. Inoltre ci sono anche situazioni gravi che riguardano i bambini. Situazioni che riguardano interventi esterni come quelli degli assistenti sociali. Situazioni in cui l'intervento delle forze dell'ordine può essere stato richiesto. Capita che, malgrado situazioni di questo tipo, già segnalate anche più volte, gli interventi necessari a salvaguardare i bambini abbiano tempi biblici, insinuando nel mio pensiero il dubbio che, con il rispetto dei professionisti coinvolti, chi ha istituito il Tribunale dei Minori e i Servizi Sociali abbia prediletto di fatto il creare posti di lavoro piuttosto che un'oggettiva attenzione ai bambini che ne dovrebbero usufruire la tutela. Ho avuto modo di trovarmi abbastanza vicina a situazioni di questo genere, ma la buona volontà degli operatori si perdeva nel vischio della burocrazia, perdendo di immediatezza e conseguentemente di efficacia, poiché nell'arco di 6 mesi, 1 anno, le situazioni possono subire notevoli cambiamenti sia in senso negativo che positivo, ma soprattutto possono vedere comportamenti negativi reiterati e protratti nel tempo, se non addirittura amplificati. Vorrei portarvi un attimo nel mio immaginario per una sorta di test su voi stessi e su come reagireste voi. Immaginiamo che abbiate il classico vaso cinese di porcellana di inestimabile valore e che per motivi non meglio noti qualcuno l'abbia messo sul vostro davanzale in bilico, così sporgente che un colpo di vento, un battito d'ali o una vibrazione di un camion che passa poco lontano potrebbero farlo cadere, distruggendone l'interezza, lo scopo e il valore in un singolo istante. Voi cosa fareste voi? Lo lascereste in balia degli eventi, dando la priorità, che so, a non disturbare i vicini, evitando di correre a prenderlo o di aprire la tapparella in orario notturno? O per non risvegliare in tizio chissà quale lettura dei vostri ipotetici perché? Beh, io darei sicuramente la precedenza a salvare il mio vaso, se è così prezioso per me, e tutto il resto se ne andrebbe bellamente in secondo piano, comprese le mie possibili frustrazioni. Sì, comprese le mie possibili frustrazioni. Ecco, questo è ciò che farei io se il mio vaso fosse a rischio. Nulla mi farebbe tergiversare pur di salvarlo, e immagino sarebbe lo stesso che fareste anche voi. Inoltre, se il mio vaso cadesse, per quanto tentassi di recuperarlo incollandone in modo certosino le parti, di certo non sarebbe mai più perfettamente integro e probabilmente non potrebbe più fare quello che un vaso dovrebbe fare. Per questo la miglior cura è evitare a priori che si rompa. Bene, questo vaso è un bambino. Un bambino la cui struttura emotiva e la formazione della personalità sono in ballo e per quanto chi di dovere sia stato messo al corrente è impotente a causa delle limitazioni delle leggi in vigore. Non vi sembra che sarebbe importante che questa macchinosità finisse? Che dovrebbe essere possibile limitare i danni che un bambino può patire e portarsi per il resto della vita? Sono stanca di sentirmi dire che i bambini hanno risorse inimmaginabili. Certo, atte alla sopravvivenza, ma l'equilibrio psicofisico è un po' come l'albero, che una volta cresciuto storto rimane tale. Voi lo sapete, auspico una società in cui la caratteristica fondamentale sia la felicità, ma questa va costruita dalle fondamenta. Non sono forse i bambini le fondamenta di quello che sarà la loro società? Certo. Sono sempre la prima ad alzare il grido del mettiamoci del nostro e anche qui dobbiamo perfezionarci, non dimentichiamolo, ma in questo caso sono proprio le leggi che andrebbero aggiornate e il personale favorito nella rapidità di azione. Non concluderò qui la mia serie sull'infanzia e dintorni, vi aspetto quindi per il prossimo bordeggio, scusandomi se tento di trattare un argomento così esteso che occupa così tanto spazio per quanto trattato in modo superficiale. Vi aspetto comunque tutti a bordo, augurandovi salute. La vostra Ellie The Worst.
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vorrei parlarvi di due film molto belli e molto particolari, però parlarne in un modo un po' diverso dal solito. I film in questione sono Inception di Christopher Nolan del 2010 e Paprika di Satoshi Kon del 2006, ma prima, come sempre, sigla. Provate a mettere su Google le chiavi di ricerca Inception e Paprika, troverete una serie di articoli e post in cui autori e utenti si chiedono se il primo sia un plagio spudorato del secondo oppure che accusano Inception apertamente di essere un plagio per motivi differenti. Entrambi questi approcci a mio avviso sono imperfetti. Il problema nel mettere in discussione il loro legame è che non c'è quasi nulla da indagare, sebbene alcune fonti affermino che Nolan abbia ammesso l'influenza di Paprika, non c'è traccia di alcuna intervista, video o scritta che riporti queste dichiarazioni. Tuttavia, lo stesso guardare Inception è una prova sufficiente dell'influsso di Paprika, proprio come Arthur, il personaggio interpretato da Joseph Gordon-Levitt, dice nel film, la mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Dall'attenzione alle tecnologie di condivisione dei sogni, al guardaroba di Arianna, interpretata da Ellen Page, dai riferimenti alla mitologia greca, ai corridoi che sfidano le leggi della fisica, fino all'utilizzo degli ascensori, la scelta di un uomo d'affari giapponese, il signor Saito, interpretato da il grande Ken Watanabe, per assumere Cobb, Leonardo DiCaprio e la sua squadra, o è lampante che Christopher Nolan abbia visto il film, oppure si tratta del caso più incredibile di scoperta artistica multipla nella storia del cinema. Non è difficile capire da dove provengano quindi le critiche più aspre a Christopher Nolan e lo studio avrebbero dovuto essere all'epoca molto più aperti riguardo alle loro influenze, specialmente alla luce della morte di Satoshi Kon proprio il 24 agosto del 2010, poco dopo il rilascio di Inception. Allo stesso modo va biasimato il modo in cui molti, incluso un certo numero di noti critici cinematografici, hanno salutato Inception come una sorta di esempio di originalità. Come regola generale, rivendicare l'originalità tende ad essere una scelta sbagliata. La gente racconta storie da migliaia di anni e se non ti sei mai imbattuto in nulla di simile prima, è molto probabile che sia tu ad avere un'esperienza limitata, ma soprattutto il significato arriva dalla ripetizione. Se mai incontrassi qualcosa di veramente originale, non avresti idea di cosa farne. Quando le persone dicono originale, a volte intendono piuttosto qualcosa di più vicino a creativo, stimolante o innovativo, tutti aggettivi che potrebbero facilmente essere applicati ad Inception senza mancare di rispetto all'importanza di Paprika. Ma mentre è facile capire l'irritazione che ha ispirato alcuni a parlare di Inception come di un rip-off del grande budget di Paprika, il modo in cui questa argomentazione appiattisce il rapporto tra i film in termini di chi ha fatto prima cosa e chi ha fatto quello meglio non danneggia solo Inception ma anche Paprika, come quasi sempre succede. È preferibile un discorso ponderato piuttosto dello sbraitare, ecco. Attraverso alcuni modelli possiamo dedurre un significato superiore. Far dialogare i due film offre infatti l'opportunità di comprendere meglio entrambi piuttosto che guardarli in modo indipendente. Ma prima di cominciare facciamoci una pausa musicale, che l'argomento è piuttosto ostico. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Feed it off a knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down, high wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, Kevin Croft. Look at that, no plane, find them. Uh-oh, overflow, population common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear, tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Ecco, iniziamo col botto. Le canzoni che metterò oggi non fanno parte della colonna sonora dei due film, ma sono canzoni ispirate ai sogni. Se qualcuno mi fa notare che la bellissima It's the End of the World as We Know It dei REM, che abbiamo appena ascoltato, assomiglia a una canzone di un noto cantautore italiano che conosce solamente tre accordi, sì, è vero, si chiama Plagio. Ma torniamo alla nostra analisi di Paprika ed Inception, che è meglio. Per iniziare a guardare al significato che si può trovare facendo dialogare le due opere, è necessario introdurre un terzo giocatore, cioè il surrealismo. L'effetto, o meglio, l'elemento più affascinante della relazione tra Inception e Paprika non sono le loro evidenti similitudini, ma come queste possono esistere mentre i film sono fondamentalmente diversi. Quello di Nolan è esteticamente ispirato al surrealismo, mentre quello di Satoshi Kon è un film surrealista proprio. Se André Breton, autore di entrambi i manifesti del surrealismo, fosse ancora vivo oggi, probabilmente risponderebbe alla visione di Paprika con lacrime di gioia e di Inception con lacrime di orrore, ma mentre il termine surrealismo oggi generalmente porta alla mente immagini di opere d'arte visive, in special modo di Salvador Dalì, il primo manifesto di Breton, pubblicato nel 1924, specifica in realtà che il surrealismo non ha estetica, definisce così il termine. Puro automatismo psichico col quale ci si propone di esprimere sia verbalmente sia per iscritto sia in qualsiasi altro modo il funzionamento reale del pensiero, dettato dal pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale. Allo stesso modo sostiene di credere alla futura soluzione di quei due stati in apparenza così contraddittori che sono il sogno e la realtà in una specie di realtà assoluta o di surrealtà. Paprika visualizza proprio uno scenario del genere in cui i sogni e la realtà si sono completamente fusi, guardando la coloratissima sfilata di idol di dimensioni giganti e oggetti inanimati, il detective Toshimiko Nakawa si chiede proprio se stia ancora sognando, e la risposta è sì, tutto il mondo sta sognando. Questo è quello che gli risponde con calma uno dei due baristi digitali barra dei sogni, doppiato tra l'altro in originale dallo stesso regista Satoshi Kon, comparendo dietro al protagonista dal nulla un momento appena prima dei due parchimetri e una cassetta delle lettere che saltellano. Guardatelo Paprika, che merita. Tuttavia questa fusione tra sogno e realtà si rivela pericolosa per diversi personaggi. La protagonista, la dottoressa Atsuko Chiba, una psichiatra che entra nei sogni della sua paziente nei panni della sua alter ego, cioè proprio la Paprika del titolo, tenta di saltare una recinzione in un sogno e quasi accidentalmente salta da un balcone nella realtà, proprio come il suo supervisore, il dottor Shima, ha effettivamente fatto poco prima nel film. In ogni caso, nonostante tutto, la domanda che cosa è reale non è mai la preoccupazione principale del film, sebbene lo sia in modo abbastanza interessante invece di Inception. Proprio come gli altri tre film diretti da Satoshi Kon, la preoccupazione principale di Paprika è invece l'identità. Il detective Konakawa si preoccupa di scoprire l'identità di un criminale misterioso. I personaggi centrali sono motivati dalla ricerca di un agente doppio giochista che utilizza un dicimini rubato, si parla di tecnologia dei sogni, per far impazzire le persone, e l'instabile percezione di sé di Chiba non è solamente parte integrante della narrazione, ma uno degli elementi che hanno spinto il regista giapponese a scegliere il progetto. Si tratta infatti dell'adattamento di un romanzo del 93 di Yasutaka Tsutsui. Anche quando i film di Satoshi Kon non si occupano così tanto di sogni, parliamo di Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, ma in misura minore, la serie televisiva Paranoia Agent, chiaramente vi invito a vedere tutti film piuttosto che serie TV, sono noti per le loro qualità estremamente oniriche, in parte grazie al lavoro di montaggio del regista che trascende il tempo e lo spazio in un modo che appare completamente naturale. I teorici del cinema hanno avanzato diverse dissertazioni su come le sue opere riescano ad apparire così incredibilmente visionarie, ma non importa quali percorsi divergenti seguono i loro argomenti, tutti sono concordi sulle qualità oniriche che permeano il lavoro di Satoshi Kon, che purtroppo è venuto a mancare veramente troppo presto, un genio, un artista vero. E dall'altra parte c'è Inception, ma prima di parlarne ci facciamo un'altra pausa musicale.
like a star in my vasty wide open eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love.
Ecco, questa era un bel po' che volevo metterla, è Hurdy Gurdy Man di Donovan, canzone che a me piace un casino, ma non so mai quando metterla. Ovviamente solo a Topos in Fabula, dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio che trasmette ogni settimana dalle magiche frequenze di astaradio.com e RCS. Ma torniamo all'ultima parte di questo viaggio onirico e surrealista che vede come protagonisti Paprika di Satoshi Kon e Inception di Christopher Nolan. E proprio di Inception parliamo adesso, mentre Satoshi Kon era un regista noto per la sua logica dei sogni, prima ancora di affrontare veramente l'argomento dei sogni in un suo film, Christopher Nolan ha intenzionalmente plasmato un lungometraggio che inserisce la logica nei sogni. Il regista infatti ha affermato in un'intervista: quello che il film cerca di fare è rimanere nel regno della fantascienza, rimanere nel regno di ciò che è meccanico e con cui ci si può relazionare, così da non diventare astratto e incomprensibile. Ci sono regole sul modo in cui i personaggi usano i sogni che definiscono la realtà, che definiscono i sogni in cui entrano. Nel primo manifesto surrealista, André Breton, di cui abbiamo parlato prima, parlava a lungo di quella che definiva l'incurabile mania che consiste nel ricondurre l'ignoto al noto, e se oggi fosse ancora tra noi metterebbe sicuramente Christopher Nolan tra quelli che ne sono afflitti. Nel caso in cui restino dei dubbi sul fatto che l'uomo che ha letteralmente definito il movimento considererebbe il lavoro di Nolan in contrasto col surrealismo, va sottolineato che Nolan giustifica l'attenzione di Inception verso architetti e architettura come protezione contro il cedimento a caos e anarchia, mentre André Breton divenne letteralmente anarchico. Il risultato piuttosto notevole raggiunto da Inception di essere sia incentrato sui sogni che contemporaneamente in conflitto diretto con gli ideali del movimento surrealista non è in definitiva né una debolezza debolezza né una forza, è così e basta. Satoshi Kon ha lavorato in spazi liminali e quindi i suoi film sono difficili, impossibili da definire. Christopher Nolan ha invece scelto di definire le proprie condizioni, per così dire, allo scopo di essere in grado di erigersi sopra qualcosa di concreto. Naturalmente nel costruire qualcosa di più solido ha lasciato spazio a maggiori critiche, è molto più facile attaccare qualcosa di definito rispetto a qualcosa che sfida la stessa descrizione. In effetti molte delle critiche più comuni a Inception riguardano direttamente il suo desiderio di struttura e specificità, come ad esempio l'assegnazione di relazioni temporali specifiche tra i diversi stati del sogno. Un elemento di Paprika che ha ricevuto sorprendentemente poca attenzione è l'uso di riferimenti a Hollywood. Forse non ve ne sarete accorti, ma il primo dialogo è in inglese, poi il film, proprio come tutti i lavori di Satoshi Kon, mostra un'influenza globale. È difficile trovare una migliore visualizzazione della teoria della cultura convergente, anche se decisamente febbrile, di quella offerta dalla parata dei sogni di Paprika. Il film utilizza i riferimenti al cinema hollywoodiano in modo molto specifico e stabilito fin dalla primissima sequenza, ovvero escono fuori nelle sequenze di sogni più incredibili. Questi omaggi, a volte fotogramma, per titoli che vanno da Vacanze romane a 007 della Russia con amore, forse non sono particolarmente interessanti di per sé, ma il regista giapponese ha affrontato questo suo gusto per la citazione in qualche intervista. Ha affermato: sono cresciuto durante il rapido momento di sviluppo economico in Giappone dopo la guerra, e gli Stati Uniti hanno occupato il Giappone per un certo periodo. Molti giapponesi sognavano di avere un Giappone florido quanto sembravano gli Stati Uniti. Molte persone hanno lavorato molto duramente per creare un paese che sarebbe stato ricco come gli Stati Uniti. Naturalmente molti di noi hanno guardato i film di Hollywood. Questi erano film in cui le cose sembravano magnifiche, quindi le fonti di immagini su cui faccio affidamento di volta in volta sono i film di Hollywood. Questo è quanto affermato da Satoshi Kon. Tuttavia, considerando che un personaggio in Paprika descrive l'atto di impiantare i sogni nella testa di altre persone come terrorismo, e il modo in cui Hollywood viene talvolta definita una fabbrica di sogni, non dovrebbe essere troppo difficile leggerci una potenziale critica, o forse la messa in discussione, della stessa influenza hollywoodiana. Dopotutto, una delle molte qualità dei film onirici di Satoshi Kon è che non invitano lo spettatore tanto all'analisi quanto all'interpretazione, diciamo, con le pinze. Ciononostante, il fatto che tra tutti quelli diretti da Satoshi Kon sia stato proprio Paprika ad aver avuto la maggiore influenza su un film di Hollywood di grande budget, parliamo di 2,5 milioni Paprika contro 160 milioni di Inception, uno che peraltro si è già dimostrato piuttosto influente, pensiamo al Doctor Strange di Scott Derrickson o ai suoni pensati da Hans Zimmer, amatissimi in molti trailer e action movie, ha un sapore poetico. E con questo si conclude anche questa leggerina puntata di Topos in Fabula. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della surma. Ciao!
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup and all your hopes are up, everybody wants your team to win, and they go and let you down and come sneaking back to town. It's time for this daft song to begin. So always look on the bright side of life. Cheer up, there time.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath.
A life's a piece of shit, when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Always look on the bright side of life.
Il cameo di Anna.
Thank you.
cameo di Anne.
E con il cameo di Anna e con il topos in fabula di Luca, con il mio maltese perfetto in apertura di appuntamento e anche con Bastian Contrario, concludiamo questo appuntamento di Radio Pirata alla radio nella radio. Appuntamento comunque che si rinnova ogni settimana, come ben sapete, e se non lo sapete ve lo ripeto, il lunedì, quindi il lunedì prossimo ci riascoltate su yastradio.com alle 19, sempre su Yastradio ci ritrovate anche il giovedì mattina alle 11, e la domenica sera alle 23. Su Radio RCS invece potete sintonizzare la nostra trasmissione il lunedì alle 21 sui 98.6 per il basso Veronese e la Lessinia, 91.5 per il basso Lago di Garda, canale 783 del digitale terrestre per la zona del Veneto, parte dell'Emilia e parte della Lombardia. Poi siamo in streaming ovviamente sempre alle 21 di lunedì su www.radiorcs.it e dallo stesso indirizzo trovate anche le puntate podcast. Ci sono stati un po' di problemi per le ultime puntate, speriamo che la redazione, il mitico boss Filippo che saluto, sia riuscito a sistemare i piccoli problemi tecnici. Quindi appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo, se vi va, potete anche visitarci sulla nostra pagina virtuale, pagina su Facebook Radio Pirata, la radio nella radio. Da lì potete messaggiare con noi anche per le famose dediche e richieste che torneranno anche la prossima settimana. È un esperimento così abbastanza leggero ma piacevole in questo periodo dello stiamo in casa, e questo infatti è l'appello che rivolgo ormai da un po' di puntate a questa parte, sempre in conclusione e anche durante il nostro programma. Mi raccomando, state e stiamo a casa. Con questo è tutto, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.